Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Paladino di Francia, quando il sole si alza, tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione.
Qualche settimana fa ho chiesto a voi paladine e paladini che seguite la mia pagina Instagram di raccontarmi qualcosa sul vostro conto. Chi siete, cosa fate, quali sono le vostre passioni. Ovviamente non mi ha stupito scoprirvi intrigati dal Medioevo e nemmeno avidi lettori, tantomeno appassionati di storia, linguistica o filosofia. Quello che mi ha colpito è stata una passione ricorrente, in assoluto la più presente nelle vostre risposte, quasi ossessiva, oserei dire patologica: il cibo. Non fraintendetemi, sono dei vostri, anch'io non faccio che pensarci e nonostante abbia scritto pure un libro su questo argomento, mi stupisco sempre della pervasività che il tema sta acquisendo negli ultimi anni. Poi, vabbè, nel mio caso c'è una fame atavica in ballo che proprio tenia scansati, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che non facciamo altro che pensare al cibo, dall'ultima ricetta di pizza sperimentata durante il lockdown a quel cibo tipico assaggiato nella tale vacanza, dalla pietanza che ci riporta prustianamente all'infanzia a quell'ardito esperimento artistico dello chef di turno, dalla più recente fantasiosa dieta miracolistica al food porn più licenzioso e nauseabondo. Al che mi sono chiesto: perché non esplorare la storia di qualche termine legato al mondo della cucina? Già in passato ho dedicato alcuni episodi a questo goloso universo. Andate a recuperare per esempio la puntata su menù e quella su maiale. Ma grazie all'imbeccata di uno di voi, grazie a Iago, mi sono deciso a continuare su questa scia. E di che parola ci occuperemo oggi? Di uno dei luoghi più amati dai gourmet. Scenario di lussuosi banchetti o teatro di esperienze ai limiti dell'artistico, il ristorante è senza dubbio l'ambiente che più di ogni altro ci fa pensare a cibo e cucina. Ma da dove viene questo termine, che in effetti suona un po' strano? Quali vicissitudini lo hanno reso così importante per noi? Ma soprattutto, che storie ha da raccontarci? Indovina, indovinello, tutto parte da una radice indoeuropea. Una di quelle più feconde e diffuse a ben vedere, la radice sta. Pescando un po' a caso dal cesto delle nostre lingue cugine, troviamo l'antico alto tedesco stan, che ha delle affinità con il tedesco moderno stehen e con l'inglese stay. In tutti i casi, il significato è quello di stare. In greco invece abbiamo istem, che vuol dire porre, e stasis, che vuol dire posizione, e che ha dato origine ai nostri stasi e statico. In latino troviamo l'esito più ovvio, cioè il verbo stare. Per i romani questo verbo indica in particolare lo stare ritto in piedi, in posizione verticale, e in particolare in modo fisso e saldo. Una cosa che sta ferma, infatti, era definita stabilis, ossia stabile, e da qui derivano un sacco di espressioni più o meno figurate della lingua italiana, come il teatro stabile, la legge di stabilità, l'equilibrio instabile. Da stare, per la sua duttilità di significato, derivano numerosi termini che vengono applicati ai contesti più disparati, ma che più o meno sono legati al significato di stabilità e fermezza. Per esempio abbiamo statio stationis, che originariamente voleva dire sede o posizione, i luoghi in cui si sta fermi, insomma. E infatti per noi oggi le stazioni sono i posti in cui i treni si fermano o stazionano, appunto, durante un tragitto. C'è poi lo status, ossia la condizione di stabilità, come si è di solito, per capirci. Questo termine meriterebbe una puntata a parte. Oggi ci limiteremo a ricordare che nella sua forma italiana, stato, significa un sacco di cose. La condizione opposta al moto, il modo di essere di qualcuno, la posizione sociale di qualcuno, ma soprattutto l'entità politica che detiene il potere sovrano su un certo territorio o gruppo di persone. In questo ultimo senso, si tratta di un termine fortunatissimo nel dibattito politico moderno, almeno dalla nascita dello Stato-nazione in poi. Lo troviamo per la prima volta, più o meno con questo significato, in Dante, ma sarà Machiavelli a consacrarne l'utilizzo, fondendo per la prima volta il concetto astratto di potere sovrano e il territorio su cui questo potere è esercitato. Affine a status, poi, c'è un altro termine, molto concreto, che dal latino è arrivato pari pari all'italiano, ossia statua. Etimologicamente è qualcosa che sta in piedi e ferma, e in effetti le opere scultoree che chiamiamo in questo modo hanno proprio questa caratteristica. Da stare, poi, derivano anche termini come stanza, che è il luogo in cui si stanzia, ma anche sostanza, che nel linguaggio aristotelico è ciò che sta al di sotto della mutevolezza dei fenomeni e che quindi permette alle cose di esistere. Tuttavia, la grande fortuna di stare si esprime soprattutto nei numerosi verbi composti che nascono con l'aggiunta di un prefisso. Instare fa nascere istanza e istante. Constare si sviluppa in costanza e costante. Obstare dà origine a ostare e ostacolo, ossia ciò che sta di fronte. Distare porterà a distanza e restare resta così com'è pure in italiano. Come vedete, senza stare non avremmo un sacco di termini, e questo ci fa capire ancora una volta come spesso il latino ragionasse in modo piuttosto diverso dall'italiano. Se quest'ultimo, per comporre nuovi termini, accoglie una parola ricontestualizzandola nel suo significato all'interno del proprio sistema, il latino procede con più frequenza montando parole già esistenti a prefissi e suffissi. La stessa cosa possiamo osservarla nel tedesco moderno, dove guanto si dice Handschuh, ossia scarpa per le mani, e ditale Fingerhut, vale a dire cappello da dito. Il linguista Ferdinand de Saussure, che ormai avrete sentito nominare decine di volte in questo podcast, chiama le lingue come il tedesco o il latino grammaticali, perché creano nuove parole montando come Lego tutti gli elementi grammaticali già esistenti. Idiomi come l'italiano o l'inglese, invece, sono definiti lessicologici. In questo caso, l'espansione del lessico procede per inclusione di termini, che vengono avvertiti dal parlante come parole uniche, difficili da riconoscere come composte da elementi diversi. Insomma, i parlanti delle lingue grammaticali hanno più composti e solitamente più libertà nel formare nuovi termini, mentre chi si muove nelle lingue lessicologiche ricorre più facilmente a neologismi e a parole nuove di pacca. Ma torniamo a noi, anche perché fra politica, filosofia e linguistica, di tavoli imbanditi, posate e chef stellati non si è ancora vista nemmeno l'ombra. Facciamo così, proviamo un po' a giocare col verbo stare e vediamo che ne esce fuori. Vi ricordate tutte quelle robe tipo verbi incoativi o stativi? Ecco, proviamo a vedere qual è in questo caso la forma causativa del nostro verbo. Come? Cos'è la forma causativa di un verbo? È quella forma che non esprime un'azione compiuta dal soggetto, ma fatta compiere dal soggetto ad altri. Mi spiego. Disco in latino vuol dire imparo, mentre doceo insegno, ossia faccio imparare. Fugio vuol dire fuggo, mentre fugo metto in fuga. E se stare vuol dire rimanere fermi in posizione retta, sistere significa far rimanere fermi in posizione retta. E ovviamente tutti i composti di sistere indicano qualcosa da far fare a qualcun altro. Da adsisto derivano assistere e assistenza, da resisto, resistenza, da desisto, desistere, da existo, esistere ed esistenza, e da sussisto, sussistere e sussistenza. Sembra uno scioglilingua questo pezzo della puntata. Ok, lo ammetto, ci stiamo un po' girando intorno, ma non è colpa mia se il ristorante fa parte di una storia così ampia e significativa. Ancora una piccola parentesi e poi ci siamo, promesso. Abbiamo visto che stare deriva da status. A sua volta questa parola genera un altro verbo latino molto fortunato, statuere. Se stare vuol dire rimanere in piedi, esistere, far stare in piedi, statuere vuol dire erigere, costruire qualcosa che stia dritto, in senso figurato, stabilire, decretare, decidere qualcosa che nelle intenzioni rimarrà così per sempre. Anche qui i derivati della grande fortuna si sprecano. Constituo darà origine a costituzione, destituo a destituire, instituo a istituto e istituzione, restituo e restituire a restituzione. A dire il vero, i verbi latini che derivano dalla radice sta non sono ancora terminati. Ce n'è ancora uno, dal significato che ruota attorno a quelli già visti, che però ha una forma un po' diversa. Sto parlando di instaurare, che è un composto della forma stauro, che troviamo solo qui, ma che evidentemente, sia per suono sia per significato, è assimilabile a sto e a statuo. Instaurare per noi è un sinonimo di istituire, ma anticamente, sulla scia del senso che questo verbo aveva in latino, vuol dire anche aggiustare, ricostruire, reintegrare. Ora, le lingue si comportano a volte in modo un po' strano. Immagino perché sono parlate da noi esseri umani che proprio tutti a posto non siamo. È successo che i parlanti latini, che come abbiamo visto erano abbastanza disinvolti nel creare nuove forme smontando e rimontando pezzi di altre parole, hanno deciso di creare un nuovo termine, restaurare. Se esistevano instituere e restituere, potevano esistere anche instaurare e restaurare, no? Il significato di restaurare è quello che ci aspettiamo. Ricominciare, ricostruire, rifare. I più attenti di voi avranno già fatto 2 più 2, soprattutto se avete già ascoltato in passato Verbamanent e avete già sentito parlare del concetto linguistico di allotropo. Breve ripassino. Si definiscono allotropi due parole che derivano dallo stesso termine, ma che si sono nel tempo differenziate. Una delle due forme ha continuato per la strada più colta, diciamo così, mantenendo una forma più arcaica e venendo associata a concetti più alti, scientifici, specialistici. L'altra ha invece proseguito la sua strada in modo più popolare, adeguandosi ai mutamenti linguistici e finendo per essere applicata a concetti più quotidiani e comuni. Ebbene, restaurare, termine colto che viene utilizzato per esempio nel campo dell'arte e dell'architettura, ha un allotropo già molto usato nell'italiano medievale, ristorare, che vuol dire risarcire una persona per un danno subito, o farla tornare forte attraverso cure, riposo o cibo. Evidentemente, proprio quest'ultimo, il cibo, era una cosa da non dare per scontata. Così, nel Medioevo, si tendeva a sottolinearne il valore nutritivo. I cibi cosiddetti ristoranti erano quelli rinfrancanti, ricchi, che ti rimettevano al mondo. In particolare erano definite in questo modo quelle belle zuppe a base di carne che dovevano comparire sui banconi di locande e taverne. I ristoranti erano appunto dei cibi, ma quando si è passati a definire così i luoghi dove questi alimenti venivano serviti? Dobbiamo fare un salto avanti nel tempo fino al 1765, quando a Parigi un uomo di nome Boulanger decise di aprire un'attività in cui serviva appunto zuppe ristoranti. Il posto, un po' alla volta, divenne famoso per le suddette zuppe e proprio da queste prese il nome di ristorante, anche grazie a una bella trovata di marketing del nostro Boulanger. Leggenda vuole, infatti, che l'uomo avesse apposto sulla vetrina della sua attività una frase evangelica, Matteo 11:28. Venite ad me, omnes qui stomaco laboratis, et ego restaurabo vos. Venite a me, o affamati, e vi ristorerò. A dire il vero, la citazione non è che fosse proprio corretta, eh? L'originale in realtà recita: Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e vi rimetterò in sesto. Niente zuppe o ristoranti, quindi, ma pazienza, il buon boulanger ci ha visto comunque lungo e ha fatto quello che ogni parlante dovrebbe sentirsi libero di fare: piegare la lingua agli scopi più creativi e, grazie ad essa, cambiare il mondo. Per oggi noi abbiamo finito e vorrei ben vedere, vi ho fatto davvero sudare, ma non cantate vittoria, perché le parole sono tante e il dizionario è ancora bello spesso.
Paladino di Francia, il vento racconta la storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.